Beh, tenete presente per esempio che da un punto di vista di organizzazione e gestione delle risorse umane, la situazione di ieri era estremamente interessante.
Situazione deve andare in gioco un
Sì,
ruolo? Beh,
parlo
quello
del gioco di ruolo.
probabilmente sì, magari deve le risorse umane, come ad esempio il fatto che bisognava fare dovevamo raggiungere un determinato obiettivo, ossia di trovare la spada, e quindi era valorizzare le risorse umane, quindi ognuno esprimere le proprie capacità, ad esempio l'elfo, il nano che riuscivano a vedere anche nella notte. Il mago c'era l'incantesimo, io c'avevo l'incantesimo per vedere se era buono o cattivo, no? Se il giorno dopo qua ce l'avevo.
Sì, non è detto che non si riesca a fare un'altra partita, poi vediamo. Insomma. Ma al di là di questo, che è interessante perché, come dicevo ieri, sottolinea il versante della cooperazione, della capacità di utilizzare le varie risorse personali. Dal punto di vista di un cercatore di risorse umane, ovvero sia di quelli che fanno servizi di outsourcing, tutti i vari contratti alla manpower, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di informazioni molto utili in situazioni del genere, perché in qualche modo se voi applicate i concetti della sociometria a quello che si è visto ieri, vedete che nel gruppo vengono fuori delle figure, no? In qualche modo viene fuori chi è più portato alla leadership, chi è più portato alla collaborazione, chi è più portato a invece non essere particolarmente propositivo oppure chi è in grado di gestire le proprie cose e via discorrendo. E questo da un punto di vista professionale è molto utile, tant'è vero che il gioco di ruolo viene utilizzato moltissimo insieme alle simulazioni nelle selezioni del personale, perché nella selezione del personale serve vedere delle cose che uno tendenzialmente non ti dice, o perlomeno tu puoi chiedere a qualcuno se lui è un leader, ma quello al massimo ti dice di sì. Bisogna vedere nel momento in cui ti trovi a doverlo fare, nel momento in cui c'è una situazione in cui c'è un gruppo in forma, in cui c'è bisogno che qualcuno cominci in qualche modo a organizzare, cosa viene fatto. Per cui, anche da un punto di vista strategico e pratico, il gioco di ruolo serve. Noi abbiamo visto che quello che ci interessa di più nel gioco di ruolo non è tanto questo, che già comunque viene sfruttato, per cui non è una novità, è una cosa che va tenuta presente, quanto il fatto che appunto il gioco di ruolo movimenta una serie di risorse, una serie di capacità, una serie di talenti dei vari giocatori, li stimola a un gioco cooperativo. E in qualche modo aggiunge un fattore d'attenzione e di stimolo a un'attività che altrimenti potrebbe essere piuttosto noiosa, perché vi ripeto, o si è estremamente motivati oppure lo studio online è abbastanza falloso, diciamoci, veniamoci incontro da questo punto di vista. Quindi questo per quello che riguarda un minimo di debriefing di quello che abbiamo fatto ieri. Mentre cominciamo oggi a vedere la parte un po' più, come dire, impegnativa teoricamente. Perché vi faccio presente, come penso abbiate capito, che non è che mi sono svegliato una mattina e ho deciso che siccome giocavo di ruolo era il caso di usarlo nel gioco, in sociologia. Ci sono tutta una serie di rimandi teorici e una serie di articolazioni teoriche che vanno tenute presente perché sono parte della questione, ovvero sia il quadro di riferimento di questo utilizzo non è fatto soltanto perché ci piace, basterebbe al limite teoricamente, però cerchiamo di fare le personcine serie e dedichiamoci a qualcosa di anche un attimo più concreto. Ieri abbiamo cominciato a vedere che il riferimento centrale per questo discorso è quello della Bildung, ovvero sia di questa concezione della cultura, perché di fatto questo è, che si forma, si sviluppa e poi si espande da lì in tutto il resto della cultura occidentale, ma parte, come abbiamo detto, in Germania. Allora, il primo ragionamento, il primo approccio, la prima cosa sulla quale come dire, accentrare la nostra attenzione è perché in Germania, che effettivamente è una delle domande che possono porsi. Preliminarmente a questo vi rinnovo la distinzione che abbiamo visto ieri tra religiosità e religione. Una distinzione operata da Simmel che in qualche modo svincola il desiderio, il bisogno individuale di trascendenza, quindi di riferirsi ad orizzonti di significato più ampi di quelli nei quali normalmente viviamo, dal fatto specificamente religioso. Ovvero sia la religiosità è l'anelito individuale, soggettivo, verso il trascendente, la religione è la forma che questo anelito prende in determinati casi, ma non sempre. Diciamo che è la forma istituzionale, se vogliamo usare il gergo sociologico. La forma istituzionale della religiosità è la religione. Ma, come abbiamo visto ieri, la religione e la religiosità non sono necessariamente coincidenti. Simmel aveva già in qualche misura dimostrato, perlomeno illustrato, con dovizia di particolari, la dinamica vita-forma, che è la stessa dinamica che troviamo in Schopenhauer, la stessa dinamica che troviamo in Nietzsche, tutta una serie di altre istanze di questo genere. Che cosa dicono in queste istanze? Che la vita si esprime attraverso le forme, ma non rimane nelle forme. È un continuo superamento delle forme. Allora, per un certo periodo, forma e vita coincidono, poi la vita va avanti e la forma resta indietro, sempre più distante dalla vita, ma ormai dotata di una sua esistenza propria, di una sua legge interna, di una sua inerzia strutturale, se vogliamo. Per cui la vita prosegue e le forme rimangono indietro. Qual è una delle attività del soggetto, secondo Simmel, come abbiamo visto? È quella di saper riconoscere dove va la vita e non farsi distrarre dalle forme che restano indietro. I famosi ossi di seppia di Montale, non so se vi ricordate, sono esattamente questi. Allora, se noi scindiamo religiosità e religione, vediamo che possiamo ragionare di ciò che è l'essenza del fatto religioso, quindi della religiosità, della trascendenza, dell'anelito soggettivo, senza doverci limitare soltanto al fatto religioso, senza dover andare a vedere la frequenza al culto, le dichiarazioni di fede, i dogmi, tutte queste cose che normalmente sono assolutamente e unicamente concepiti quando studiamo di religione, diventano un aspetto. Ma vi ripeto, noi possiamo scorgere la religione in altro, no? Il bisogno di salvezza, che è un altro fattore centrale dell'anelito religioso, quella che chiamiamo la soteriologia, la troviamo nei tempi, nei secoli, in tanti fattori diversi. C'è chi cerca la salvezza nella scienza, per esempio, no? Tutto quanto abbiamo visto nella fiction contemporanea in qualche modo conforta questo discorso. Pensate a tutte le serie che hanno a che fare con medici che salvano persone costantemente, continuamente, per il rotto della cuffia, a prezzo di sacrifici inauditi, eccetera, eccetera, eccetera. Lì stiamo creando la medicina come una nuova fede, no? Perché noi sappiamo perfettamente che non capiamo un accidente di quello che dicono questi ogni volta, che sparano ste raffiche di analisi, devi fare questo, questo, quell'altro, insomma, un gergo misterico, un uniforme particolare che richiama molto quella del prete. Da un sacco di punti di vista il medico oggi è una figura di riferimento e di salvezza, no? Per cui evidentemente la religiosità si sposta, come la vita d'altronde, no? La vita va da un dominio all'altro, va da un settore all'altro, ne lascia indietro alcuni, ne innalza altri. Allora questa religiosità dove è andata a finire? Perché ci interessa tanto? Perché tra le altre cose, una delle tesi di fondo di cui parliamo è che la religiosità oggi, o perlomeno fino ad oggi, adesso comincia a diventare già il caso di ripensarle, ma comunque se cominciamo a rintracciare le tracce recenti poi troviamo anche quelle future, fino ad oggi la religiosità nel nostro tempo è stata fondamentalmente incentrata nel fenomeno consumistico. Ovvero sia, noi acquistando tentiamo di salvarci. Il livello profondo, quello meno ovvio, quello meno cosciente, quello del quale non sappiamo assolutamente nulla se non, come abbiamo visto ieri, il fatto che non siamo soddisfatti, no? Il fatto che non funziona in qualche misura, è il livello della salvezza. E noi questo come lo mettiamo in luce nel libro e in queste lezioni, nel discorso che stiamo facendo? Lo mettiamo in luce andando a ripescare le origini di un fenomeno dal quale il consumismo poi ha preso forma, è stato fortemente influenzato, perché come abbiamo visto ieri la Bildung prosegue una storia lunghissima, perché parte nel 1200 più o meno come fenomeno culturale, come termine, per cui come qualcosa che viene definito, ma nel frattempo cambia ripetutamente di contenuti, resta la parola ma cambiano i contenuti. Allora, abbiamo visto che la prima fase della Bildung, in pieno momento di, come dire, coincidenza ancora fra religione e religiosità, era una fase distruttiva del sé, dell'io, ovvero sì, era una fase nella quale per potersi formare a immagine, e vi ricordo che Bild significa anche immagine, a immagine di Cristo, bisognava fare il vuoto in se stessi, che è la, comunque ancora oggi, la lezione dei mistici, ovvero sia il mistico sostiene che distruggendo la propria coscienza diventa parte di Dio, raggiunge il matrimonio mistico e la coincidenza. Poi però abbiamo visto, e oggi ci occupiamo di questo passaggio, che questa immagine che bisogna realizzare nel proprio tragitto di vita, quindi vedete che cultura e vita coincidono in questo tipo di discorso, l'immagine che bisogna realizzare nel proprio, tragitto di vita non è più l'immagine di Cristo, ma l'immagine di sé, il famoso conosci te stesso, ovvero sia bisogna conoscersi e usare questa conoscenza, questa propria rappresentazione reale per formarsi a sua norma. È ovvio che il passaggio dall'immagine di Cristo all'immagine di sé è un passaggio non evidente, non c'è nulla di logico, per cui dobbiamo andarci a chiedere come mai accade, ossia perché noi possiamo parlare della Bildung nella forma moderna come della crescita soggettiva. Se vi ricordate, i Bildungsroman sono i romanzi di formazione, il giovane Werther, tutta la scuola romantica, è una cosa che continua ancora oggi, no? Spesso e volentieri troviamo Richler, per esempio, tra gli autori contemporanei che ne scrive, e spesso e volentieri quando parlate di una bella opera vi dicono è un romanzo di formazione, che vuol dire? Indica la crescita e la complicazione, la, come dire, lo sbocciare di un personaggio, seguito dall'inizio fino, no, a un certo lasso di tempo. Allora il problema è questo: perché in Germania succede questa cosa? In Germania, suppongo saprete, succedono cose da un punto di vista religioso abbastanza catastrofiche, nel senso che il grande scisma dei tempi moderni avviene lì, ed è proprio lì che andiamo a vedere, ovvero sì, andiamo a vedere che quali sono le conseguenze del protestantesimo. Noi, vivendo in una regione, in una nazione che è fondamentalmente cattolica, da sempre cattolica, del protestantesimo sappiamo poco e tendenzialmente non gli diamo un gran peso nel modellare la cultura, no? Nella cultura occidentale, la cultura europea anche, e lì sbagliamo, perché di fatto il protestantesimo ha giocato un ruolo potente, un po' costringendo il cattolicesimo a certe mosse, no? Vi ricordate la Controriforma, quindi tutta una serie di assetti diversi, politici, storici, culturali e via discorrendo, ma soprattutto influenzando delle popolazioni che poi hanno giocato un ruolo centrale nella storia, probabilmente facendo sì che queste popolazioni giocassero un ruolo fondamentale nella storia del mondo, perché pensate che dal 1600 in poi le nazioni che guidano il mondo sono tutte protestanti, sono gli olandesi, sono gli inglesi, sono gli americani, e qui i cattolici contano poco. Dopo la Spagna, finito. Quando gli inglesi sconfiggono la Spagna, in qualche modo affermano una supremazia anche politica, anche di potere, del protestantesimo, del mondo protestante sul mondo cattolico. Allora ci chiediamo perché. Tra l'altro i processi che stiamo studiando, vi ho già detto, sono processi strettamente connessi, per cui non è che i processi religiosi avvengono in un campo e i processi economici in un altro. C'è qualcosa, no? C'è un qualche motivo per cui dove vige una certa religione poi si fanno certe cose e non altrove. Non che questo voglia essere un determinismo, perché vi ho già detto che non è possibile ridurre a un fattore, ma è ovvio che certi fattori molto significativi giocano comunque un ruolo. Allora la questione è questa: che cosa succede col protestantesimo, soprattutto perché succede il protestantesimo?
Cioè, col protestantesimo, perlomeno a livello economico, c'è stato il fatto, cioè, che la teoria protestante dice che non c'è la salvezza, non dipende dalle opere fatte nella vita, perciò per loro praticamente la salvezza è una cosiddetta predestinazione. Quindi questo porta anche a un cosiddetto, apre la strada al capitalismo, perché cioè, si credeva che realizzandosi significasse essere predestinati, mentre magari la cultura cattolica comunque intendeva la salvezza anche legata comunque alle opere buone fatte all'interno della vita, quindi era anche, insomma, dalla parte dei poveri, quindi contro magari la ricchezza. Mentre
direi che è un buon quadro iniziale. Questa è in qualche misura la tesi di cui ci occupiamo oggi, quella di Weber. ma va in qualche modo, come dire, specificato ulteriormente, però di fatto già abbiamo una buona serie di concetti che possono esserci utili per capire la questione. Ma può essere per esempio interessante chiedersi perché arriviamo alla predestinazione. Allora, che succede? Che quando Lutero affigge le sue famose tesi sulla porta del Duomo di Wittenberg, sta succedendo una cosa, ovvero sia a Roma stanno costruendo San Pietro. Uno dice, vabbè, che c'entra? C'entra e come? C'entra perché costruire San Pietro non era la cosa più economica del pianeta. E quindi il papato aveva bisogno di una serie di risorse aggiuntive rispetto a quelle che normalmente riusciva a percepire attraverso tutto quello che aveva, che non era poco, diciamo. E si era inventato una modalità nuova di finanziamento, che mi pare di vedere che vendeva l'indulgenza. Non so se avete visto il film di Lutero, che era un gran bel film, ecco, direi che quello descrive perfettamente la questione. La vendita delle indulgenze, in qualche modo, è già un passo protocapitalista, se vogliamo, no? Perché ci chiediamo come mai si vendano altre cose oggi, ma c'è chi ha cominciato a vendersi la salvezza già nel 1500, non dovrebbe stupirci che oggi qualcuno si venda un rene, perché a fin dei conti, no? Se vogliamo rendere proprio tutto vendibile, allora facciamolo. Che succede? Che Lutero reagisce a questo discorso, e non reagisce a questo discorso soltanto da un punto di vista politico, perché tenete presente che non è che la politica non ci sia in tutto questo, perché il papato non era soltanto una religione, ma era anche un attore politico di primo piano. Per cui il papato è quello che comincia, come vedrete nel libro, a confondere i piani, rinuncia alla separazione tra temporale e spirituale, che era la sua base fondamentale, no? Rinuncia da Costantino, se vogliamo. Poi le cose si specificano ulteriormente e noi arriviamo a Carlo Magno, quando ormai è fatta, ovvero sia il papa è quello che incorona i re, e la questione di dai a Cesare quel che dice, dai a Dio quel che di Dio, si è un po' appannata. Per cui c'è questa commistione tra mondano e spirituale che già aveva portato a una serie di reazioni abbastanza marcate. Pensate soltanto a Francesco, no? Di fatto è lo stesso discorso identico, non portato a questo eccesso, ma il concetto è lo stesso. Tanto è vero che Francesco è stato incarcerato, è stato imprigionato, è stato quasi tacciato d'eresia, stiamo sempre lì, perché ogni tanto qualcuno si accorge che l'idea di religione, la famosa religiosità di cui parlavamo prima, non è che si, come dire, si coniughi perfettamente con i palazzi, l'omosessualità, il nepotismo, i figli illegittimi, eccetera eccetera eccetera, e c'è qualche piccolo problema. Allora Lutero ha bisogno di recidere tutti questi legami, perché vorrebbe restituire la Chiesa alla purezza precedente. E quindi cosa deve fare? Visto che si trova il clero cattolico che è diventato in qualche modo un surrogato, un vicario del potere temporale, perché di fatto esercita potere temporale, non solo esercita potere temporale, ma ruba le risorse e le trasferisce dalla Germania lontana fino a Roma per costruire San Pietro. Insomma, i tedeschi, tutto sommato, San Pietro non è che ci avessero questa cosa proprio che li spingeva assolutamente a voler partecipare, o perlomeno con un certo limite, no? E quindi non trova niente di meglio che negare l'importanza delle opere, perché sono le opere il problema in questo caso, no? Le opere è quello che tu puoi fare per salvare la persona defunta o te stesso in un futuro. Vi faccio presente, tra l'altro, che nella costruzione teorica iniziale del cristianesimo e del cattolicesimo, il purgatorio non c'è. Viene aggiunto nel Medioevo. All'inizio eri o buoni o cattivi. C'erano momenti in cui te pentivi, possibilità di preghiere, le buone opere, tutte queste cose qui vengono dopo. E vengono con una logica che vedremo che è importante. Perché succede una cosa fondamentale nel momento in cui Lutero cassa le opere e il clero, butta il bambino con l'acqua sporca. Da lì comincia questo percorso, e vedremo anche perché. Quello che ci interessa adesso però è sottolineare questo: il momento in cui Lutero nega l'importanza delle opere non ha le idee molto chiare in proposito. Cioè, la teoria della predestinazione non è luterana, viene da Calvino, perché nel momento in cui Lutero l'ha fatto, bene o male, l'ha fatto per un motivo strumentale, perché aveva bisogno di negare, no? Di togliere cittadinanza al clero cattolico, di liberare la Chiesa tedesca da queste ingerenze continue. Ma ancora, continuando a complicarci un po' la vita, Lutero può far questo soltanto perché è accaduta un'altra cosa. riuscite a ricordarvi cosa ha fatto fondamentalmente Lutero, qual è il suo contributo più importante, come mai ha potuto mettere in piedi tutto quello che ha fatto? Lutero ha tradotto la Bibbia in tedesco. Il problema però non è tanto averla tradotta, è che nel frattempo Gutenberg aveva fatto la stampa, e quindi sta Bibbia non solo la potevamo tradurre, ma potevamo anche darla a tutti. Se non ci fosse stato questo, il luteranesimo non avrebbe avuto senso, il protestantesimo non avrebbe avuto senso, perché qual è l'assunto di fondo di Lutero? Che ciascuno di noi è in grado di studiarsi le scritture da solo. Non serve il clero. Quindi da una parte non servono le opere, ma dall'altra non serve neanche il clero. Quindi vedete che la rescissione del potere della Chiesa è fondamentale, ma ha un prezzo. Se ripensate a questo discorso dall'altra parte, vi rendete conto che finché non arriva Lutero, il soggetto non c'è. Perché? Perché è incorporato nelle strutture di una società, a strutture a cerchie concentriche, no? Per cui appartiene a un comune, che appartiene a una lega, che appartiene a una gilda, che appartiene a una corporazione, che appartiene a tutta una serie di cose per le quali il soggetto in sé non conta nulla, non è importante. Soggetto in sé non riesce a non dice mai la sua su nulla, perché la parte religiosa, che è una delle parti più importanti in quel momento, gliela dicono i preti. Cioè il clero a dirgli come, quando e cosa deve fare, come deve leggere, se sa leggere, eccetera, eccetera, i passi della Bibbia, e via discorrendo, per cui non c'è, c'è una massa di persone, c'è una massa di individui, c'è una massa di uomini, ma non c'è il soggetto, perché il soggetto, come noi lo intendiamo, vi ripeto, che è una figura recente, una figura prettamente moderna, è il soggetto autonomo, e qui il soggetto autonomo non c'è, l'individuo da solo non conta nulla, ma non conta nulla neanche quello potente, come probabilmente vi ricorderete, perché l'organizzazione gerarchica è talmente complessa e stratificata che forse quello che potrebbe contare è l'imperatore o il re, ma pure lì c'è da discutere, perché non è mai fino al re sole un re veramente assoluto, il famoso monarca assoluto. È un re che deve contare sui baroni, che deve avere costantemente delle attenzioni politiche, che non è in grado di decidere un bel nulla, perché come si volge da una parte, gli altri si alzano e fanno casini. La storia dell'Europa è tutta questa, no? Costantemente casate che si innalzano contro altre casate, che cercano di rovesciarle e via discorrendo. Quindi questi equilibri per i quali si vede la figura di riferimento non ci sono. Cioè non c'è una figura, c'è soltanto un insieme di gruppi in qualche modo che agiscono gli uni contro gli altri. Nel momento in cui Lutero invece dice al soggetto, all'uomo, tu puoi entrare da solo in contatto con Dio, questo è un gesto sconvolgente. Tant'è vero che, se vi ricordate, che cosa succede subito dopo il protestantesimo? La rivolta dei contadini, i quali avevano capito perfettamente che se potevano leggersi le letture da soli, allora potevano anche decidere quello che facevano qui. Ma Lutero questo non l'aveva contemplato, perché Lutero separava il potere temporale dal potere spirituale. Per cui per Lutero nello spirituale potevi fare come ti pareva, eri tu che parlavi con Dio, nel mondo normale dovevi obbedire ciecamente, che è tradizionale. Questa è cultura tradizionale pura. India, Cina, questo è. Capite? Quindi il primo punto che dobbiamo salvare, mettere in evidenza di questo processo, è che con l'attribuzione al fedele della capacità di leggere le letture e di entrare in contatto con Dio, Lutero semina il primo germe della soggettività contemporanea. Perché è lì. Ovviamente col tempo, non è che sono cose immediate, anche se, vi ripeto, la rivolta dei contadini segnala che le implicazioni erano abbastanza chiare. Comunque, il germe di una soggettività indipendente, del fatto che l'uomo è in grado, con le sue sole forze, di fare cose. E vi ricordo che, siccome in quel periodo l'istituzione religiosa e il valore religioso erano centrali, poter fare questo nel campo religioso ovviamente implica poterlo fare anche in altri campi, necessariamente. Non si vede perché non dovrebbe accadere. Allora, tutte le cure che Lutero pone nel cercare di fermare questo sviluppo, nel appunto sottolineare quanto comunque si tratti di una faccenda spirituale e non temporale, giocheranno un ruolo di freno, ma fino a un certo punto, poi non potranno più farlo, perché nel frattempo le cose cambiano, la società cambia, il peso della religione diminuisce, per quanto non tanto in questo turno, ma comunque è meno importante, si affermano altre cose, l'economia per dirne una. No. Allora, questo fattore. Da una parte Lutero nega l'importanza delle opere per togliersi da questo dominio, da questo monopolio della salvezza che aveva di fatto instaurato la Chiesa, dall'altra nega l'importanza del clero. Il clero non ci interessa, non serve. Perché dobbiamo demandare, dobbiamo alienarci questo diritto che è centrale per il fedele di avere contatto con Dio? Perché dobbiamo sottometterci a qualcuno che ci dica secondo lui come le cose devono andare lette, quando lo possiamo fare da soli? Vi ripeto, questo accade fondamentalmente anche perché c'è la possibilità che tutti non solo abbiano la Bibbia, ma la sappiano leggere, il che vuol dire che si presume anche un livello di alfabetizzazione non indifferente. Da questo punto di vista, il luteranesimo ha una forte spinta a un'alfabetizzazione ante litteram, nel senso che da noi ci è voluto il tempo che ci è voluto prima di capire l'importanza della lettura. Il protestante deve leggere per forza, se vuole salvarsi, in qualche modo deve leggere, per cui, come vedete, c'è una serie di, no, di ricadute e di situazioni in proposito.
Lutero tolse pure la messa in latino, no?
Eh certo, l'ha tradotta la Bibbia in tedesco, scusatemi solo un attimo. Allora, quindi dicevamo, l'una e l'altra questione. Domanda: è così semplice entrare in contatto con Dio? C'è questo piccolo problema che non è, Lutero non l'aveva preso in considerazione, che però è un problema serio. E qui veniamo a spiegare perché c'è il discorso del bambino con l'acqua sporca. Perché dal punto di vista cattolico il clero è certo uno strumento di controllo e di dominio, ma non fa solo quello. Il clero è anche un intermediario col trascendente, nel senso che se tu hai fede, parlando col prete, parli con Dio.
Devi andare per quello la cosa principale, diciamo, no?
Certo, teoricamente sì. Diciamo, sì, teoricamente sì, come dire, però appunto purtroppo la forma poi porta con sé una serie di cose, però di fatto quello è anche, no? Nel momento in cui tu hai davanti nel rito, quando il prete innalza l'ostia, davanti a te c'è Dio. Questo.
Comunque sulla confessione, ad esempio, non ti puoi confessare da solo, ma...
Chiaro, c'è bisogno di confessarsi. La confessione, vedete chiaramente che ha un fattore psicanalitico e psicoterapeutico centrale. No, di fatto oggi, quando andiamo allo psicoterapeuta, ci confessiamo. Come quindi vedete che non è che le cose, cioè, cambiano le forme, ma le necessità rimangono quelle. Allora, quando Lutero sopprime il clero, di fatto non solo sopprime tutta quella, come dire, potremmo dire, sovrastruttura formale di dominio e di controllo che gli stava a cuore, ma toglie anche ai fedeli la possibilità effettiva di interagire con Cristo, con Dio. Perché, per quanto tu sia, a meno che tu non abbia una fede veramente ardente, quando tu interroghi Dio, Dio non ti risponde. Questo è il grande problema. Dio non scrive, non telefona, come diceva la barzelletta, non dà segni. Ecco. Allora, che cosa accade nell'arco del tempo? Nell'arco del tempo accade che i fedeli, passata questa prima botta d'entusiasmo, perché chiaramente, insomma, all'inizio i grandi predicatori, quando c'erano Zwingli, Calvino, Lutero, insomma, chiaro che c'era una fortissima energia da questo punto di vista, ma man mano che i grandi predicatori scompaiono, ci si, come dire, adagia di nuovo nella routine, quindi di nuovo, man mano che la vita si allontana da questa nuova forma che si era data, il fedele ha sempre più problemi a sopportare questa situazione. L'autore centrale al quale ci rifacciamo nella parte centrale del libro, che è Louis Dumont, che è un antropologo e sociologo francese che ha scritto pagine molto interessanti sulla cultura europea e sui meccanismi della cultura europea, e dal quale io parto per queste teorie di cui stiamo parlando, chiama questo il deserto metafisico. E questo deserto metafisico è il presupposto dal quale emerge la Bildung rivista e corretta, cioè la Bildung nella quale c'è un soggetto che opera. Ci sono una serie di correnti nel protestantesimo, una serie di indirizzi che originano dai predicatori diversi. Per esempio il calvinismo non è la stessa cosa del protestantesimo, è il calvinismo quello della predestinazione fatta e definita di cui parlava il vostro collega prima. Ci sono altre varianti, di fatto ce ne sono alcune che sono più importanti di altre. Una importantissima è il pietismo. Il pietismo è molto importante perché è quello al quale si rifanno tutti i grandi tedeschi di cui voi avete sentito parlare, dai meno noti ai più noti, da Schleiermacher a Novalis, a Hegel, a Goethe, tutti quanti questi facevano parte della fratellanza morava, che era una delle articolazioni più note del movimento pietista. E il pietismo da questo punto di vista è fondamentale per poter capire effettivamente l'articolarsi di questo sviluppo. Facciamo 5 minuti di break, sempre io riesco a gestire questo coso, naturalmente. Allora, quindi parlavamo del pietismo, del quietismo e di tutte queste varie articolazioni del protestantesimo. E ci troviamo ad arrivare a un bivio, in qualche modo. Da una parte è il caso di parlare per grandi linee di quanto ci diceva anche il vostro collega, ovvero sia delle conseguenze pratiche in qualche modo che si possono immaginare di questo discorso. Dall'altra, vedere anche altri modi di reazione, perché uno è quello messo in luce da Weber, il quale modo messo in luce da Weber, ovvero sia l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, l'opera celeberrima direi da lui scritta, ha a che fare appunto con i calvinisti. Perché uno dei grandi problemi, al di là della mancanza di contatto con Dio, come vi dicevo, è il problema della salvezza. Cioè, di fatto, credo che potremmo dire che alla base di quasi tutte le forme di interesse per la trascendenza umana ci sia il problema del salvarsi. Cioè, noi siamo perennemente ossessionati dal dopo, essendo gli unici che hanno coscienza della fine, come saprete, perlomeno così si dice, poi dopo non so se scopriremo in futuro che non è vero, ma al momento gli unici che sanno di dover morire siamo noi. E questo ci genera una certa ansia, se vogliamo essere onesti. Per cui le forme di trascendenza, le religioni, le strategie anche non religiose che abbiamo visto fino adesso, in qualche modo hanno quasi sempre a che fare con il problema della salvezza, ovvero sia sopravvivremo, ci sarà qualcos'altro, eccetera, eccetera. Questo dal punto il cattolicesimo da questo punto di vista è perfetto, come probabilmente immaginerete, perché per il cattolico tu puoi salvarti in punto di morte, per quanto tu abbia vissuto male, per quanto tu abbia fatto sfracelli, basta il pentimento al momento in cui trapassi e bene o male te la cavi, magari vai in purgatorio, insomma, ecco, abbiamo questa, no? Questa articolazione dell'aldilà abbastanza comoda. Il che in qualche modo, se ci pensate, non ha dei riflessi morali particolarmente perfetti. Perché se c'è qualcuno che ti assolve regolarmente se tu sbagli, non è che c'hai sta grossa spinta a non sbagliare più.
Soprattutto se tu un punto di morte grande.
Puoi anche non farti assolvere strada facendo, che è uguale. Insomma, sì, diciamo che ci sono una serie di escamotage che non sono proprio esattamente mirati a farti comportar bene. Te lo dicono, però tanto se poi c'è molto dell'italiano, se ci fate caso, sta cosa, no? Non è un caso che noi qui non riusciamo a abbiamo i condoni, tutta una serie di cose per le quali si innalzano alti lai, ma che sono ingranati. Cioè l'idea è sempre quella che c'è una scappatoia, c'è un modo per rimettere le cose in par. I tedeschi non ce l'hanno, già ce l'avevamo prima, adesso proprio men che meno. Il problema è: come faccio a sapere se sono salvo o no? Chi me lo dice? Perché è ovvio che dal punto, diciamo, in quest'ottica varrebbe anche l'altro discorso, tanto è vero che ci sono una serie di sette eretiche, una serie di individui assortiti che dicono: vabbè, ma se tanto quello che faccio non serve, allora tanto vale, ma spassi. Tanto. O sono salvo o sono condannato, quello che faccio io è del tutto indifferente, no? Per cui non devo per forza comportarmi bene, non sta scritto da nessuna parte, non serve. Quindi vedete che anche lì, volendo, no? Però questo discorso probabilmente fa anche in qualche modo a cazzotti con l'atteggiamento tedesco stesso, con lo spirito tedesco, se vogliamo chiamarlo così. Comunque non sfugge alle sanzioni sociali, le quali sanzioni sociali sono comunque in quel periodo molto più rigide e molto più oppressive di quanto non si sia oggi. Per cui, in ultima analisi, cosa si tira fuori dal cilindro per avere un minimo di tranquillità. In contemporanea con lo sviluppo dell'economia ci si dice: allora, se noi siamo nella terra comunque ad agire e a comportarci sulla scorta degli insegnamenti divini, il modo per sapere se siamo salvi o no, quale può essere se non quello di utilizzare il successo qui come immagine della salvezza? Non so se mi spiego. Cioè, è plausibile, secondo i piani imperscrutabili di Dio e tutto quello che saprete perfettamente, che uno che qui fa tutto come deve essere fatto, si comporta a norma, ottiene dei risultati pratici, eccetera, eccetera, poi sia cattivo, sia stato condannato a monte? Sembra un comportamento assurdo, no? Per cui è molto più probabile, poi diventa pian piano certo, che avere successo sulla terra è il segno della salvezza celeste. Quindi vedete che l'autoaffermazione ancora in questo stadio è fondamentalmente spirituale, non c'ha nulla a che fare col pratico. Cioè, la ricchezza è uno strumento, non viene perseguita per la ricchezza. Tanto è vero che se avete letto i Buddenbrock, se non l'avete letto vi consiglierei di leggerli, che è l'epopea di una famiglia borghese tedesca, vedrete che il comportamento dei Buddenbrock come dei protocapitalisti non ha nulla dei nostri capitalisti. Cioè, i Buddenbrock avevano un buon vestito, una carrozza, una casa, fine, lavoravano 18 ore al giorno e tutto quello che investì, che con che guadagnavano lo reinvestivano, tranne proprio quel poco che serviva per vivere. Per cui, dice Weber, questo non solo ci dice perché lo facevano, ma ci giustifica anche un altro aspetto complesso del capitalismo e della storia dell'economia occidentale, che è dove diavolo hanno trovato i soldi per cominciare. Il famoso problema dell'accumulo primitivo del capitale, da questo punto di vista, in un'ottica di frugalità e di reinvestimento, è molto più comprensibile che non uno che, comportandosi come i nobili di allora, i quali invece scialacquavano a piene mani perché della ricchezza non avevano alcun interesse se non lo sfarzo, il prestigio che potevano trarne, e non avevano ste cifre da investire. Non so se mi spiego. I nobili, vi ricorderete, Versailles è esattamente l'immagine di questo, però si sta lì, non si fa niente dalla mattina alla sera, si danno soltanto feste, festini, incontri, cene, pranzi, sperperando tutto quello che si è drenato dai territori e quindi dal latifondo, dalle maestranze contadine e via discorrendo, ma non c'è produzione di nulla. È sciupio vistoso. Non so se conoscete la categoria di Veblen, che è uno dei grandi sociologi che hanno studiato appunto i meccanismi economici. Si chiama sciupio vistoso, ovvero sia serve a dimostrare agli altri quanto si è potenti, basta, non ha un fine ulteriore, non viene investito, viene sprecato, viene sciupato, giusto appunto, in una logica del dono più che in una logica economica. Allora, dice Weber, invece è comprensibile il capitalismo e soprattutto il protocapitalismo alla luce di questa preoccupazione di salvezza. Ovvero sia, il capitalista, agendo come agiva, reinvestendo costantemente i suoi guadagni, lavorando e comportandosi rettamente sempre fino alla fine, non fa che confermare quotidianamente che è salvo. Ed è un modo per rispondere a questo perenne problema: sono salvo o non sono salvo? Visto che non ci sono, siccome la predestinazione non è una teoria che abbia un qualche fondamento in scritture o cose, è qualcosa che si è creato strada facendo, non c'è una base sulla quale puoi dire tu sei predestinato e tu no, non lo sai, fino alla fine non lo sai, né puoi farci niente, che è frustrante. Tenete presente che stavo leggendo proprio sull'intelligenza emotiva, che è tutt'altra cosa, che il grosso fattore ansiogeno e stressante per l'uomo è quello di sentirsi impotente, cioè non poter far nulla per modificare una situazione. Noi tendiamo a voler agire. Allora, quello che avevano messo in piedi Calvino e Lutero era qualcosa in cui tu non agisci, non puoi fare niente. È chiaro che questo non poteva essere sopportato, no? Allora, per un verso, col calvinismo si va verso questo, come dire, questa simbolizzazione del successo. Il successo diventa il segno della salvezza. Da questo poi origina tutta un'altra serie di cose con le quali viviamo noi oggi, che è l'opposto, ovvero sia l'insuccesso è segno di dannazione. Per cui è la prima volta nella storia dell'Occidente che uno stato di fatto, ovvero sia la povertà, viene interpretato come giudizio di valore. Tenete presente che nelle religioni normali, per esempio il cattolicesimo predica l'altruismo, dai da mangiare a chi ha fame, dai da bere a chi ha sete, ci sono una serie di istituzioni caritatevoli che fanno la storia dell'Occidente, le scuole grandi a Venezia, tutte le fondazioni, tutta la parte ancora oggi del terzo settore cattolico e via discorrendo. Pensate ai musulmani e all'Islam con l'obbligo dell'elemosina e via discorrendo, insomma tutta una serie di cose per le quali il povero non è cattivo. Non so se mi spiego, il povero è povero, è successo. Nell'ottica del calvinismo che stiamo vedendo noi, invece no, il povero è cattivo, perché il povero è quello che è condannato e quindi andrà all'inferno. Non so se mi spiego. Cioè, quindi la povertà diventa uno stigma. E da questo deriva tutto il modo d'essere del diciamo welfare, tra virgolette, perché non è un welfare, ma comunque della concezione assistenziale che vige negli stati anglosassoni ancora oggi, no? Thatcher da una parte, Reagan dall'altra. Cosa dicono? Che se te puoi pagare le cose, bene, se no non è un problema nostro, è colpa tua che sei povero. E quindi non mi chiede soldi a me, perché se tu non sei riuscito a fare quello che dovevi, cioè vedete com'è formalmente perfetto il discorso, quindi se tu sei condannato da prima perché sei fragico, perché sei maligno, sei malvagio, io non vedo perché dovrei salvarti. È stupido, non ha senso. Quindi vedete che con questo discorso tu cosa fai? Tronchi le radici della solidarietà. Non è un caso che poi l'individualismo al massimo livello sia negli Stati Uniti. Ho letto giusto appunto, stavo leggendo l'altro giorno, le direttive di uno dei probabili candidati repubblicani, che ovviamente sta attaccando la Clinton, la quale ha ritirato fuori il discorso della sanità pubblica, che ovviamente è contrario a questo discorso, e gli ha detto, lo slogan di questo è no free lunch for everyone. Ovvero sia, non c'è niente di gratis per nessuno. Se non te lo sai pagare, problema tuo. Bush ha cancellato recentemente una misura del congresso che avrebbe salvato la vita non si sa a quanti bambini indigenti, a quanti milioni di bambini indigenti, su queste basi teoriche, che se tu non sei in grado di badare a te stesso è un problema non tuo, perché non sei, cioè non sei capace, ma non sei capace no a livello pratico, non sei capace a livello essenziale, è perché tu sei condannato. E se ti ha condannato Dio, non vedo perché dovrei assolverti io. Va abbastanza da sé come discorso, no? Quindi la comparsa della povertà come stigma è dovuta a questa interpretazione: da una parte il successo salva, dall'altra ovviamente il fallimento condanna, va da sé. Per cui non solo vivi male, non solo sei spiegato qui, non solo non te ne ho detto una, ma pure, no, come se niente fosse, ci mettiamo sopra anche questa. Ora però vedete che questo orientamento è abbastanza antitetico rispetto alle radici cristiane comuni, no? Perché nelle scritture lascia schiattare chi non ha, non c'è scritto, continua a esserci scritto, date da mangiare agli affamati. Qui c'è, insomma, non è proprio così ovvio se ci fate caso, perché la Bibbia è sempre quella, non è che è cambiata. Allora, per altri... Siamo arrivati al polo opposto, assolutamente, no? Chiaramente. Poi è chiaro, ci sono, come vi ho già detto, noi riusciamo a argomentare qualunque tipo di cosa. Fatto questo, c'è questa esigenza e ti faccio tutti i discorsi perfetti per i quali sei perfettamente in accordo con Cristo che dice da mangiare agli affamati, anche se tu gli fai morire di fame, perché è una delle caratteristiche centrali del nostro modo di esprimerci, quindi fondamentalmente bisogna farci anche pace. Che succede però? Che da altre parti, in altri contesti, altre correnti, quali per esempio il pietismo, questa cosa non la mandano giù. Il pietismo viene da pietas. È esattamente il contrario, ovvero sia dice che come possiamo mica fare in modo lasciare che questi muoiano, non ha senso, no? Per cui questo versante del protestantesimo è completamente opposto a quello del calvinismo. Il pietismo è un pietismo che è fondamentalmente altruista, è fondamentalmente solidale, è fondamentalmente impegnato verso l'altro, perché dice che appunto nel collaborare, nell'essere a disposizione dell'altro, tu effettivamente adempi la tua missione sulla terra, che non è quella di diventare ricco e avere successo, bensì è quella di essere utile all'altro, quindi come vedete siamo proprio agli opposti radicali, e deve di conseguenza trovare un'altra risposta al problema della predestinazione, perché non può dire allora devi avere successo, perché se ti sta dicendo che il successo non conta, chiaramente si trova un po' a corto di argomenti, quindi bisogna inventarsi qualcos'altro. cosa ci inventiamo? Ora vorrei che fosse chiaro che non è che qui si sono messi a tavolino con questi processi, mentali. Sono processi che vanno, no? Come dire, cristallizzandosi in grandi pensatori, da dibattiti, perché sapete probabilmente che i protestanti non è che non abbiano momenti di ecclesia, si trovano e discutono, il che è molto razionale in qualche modo, no? Non ha nulla a che fare col potere del rito, del quale abbiamo già parlato più volte, che è tutt'altra cosa. Loro il potere del rito l'hanno levato di mezzo, tant'è vero che hanno levato di mezzo anche le icone, no? Tutta la fase della distruzione delle chiese, tutti i santi, insomma, tutta una serie di cose che vengono, scendono a cascata dall'impostazione generale. Ma quindi vi dicevo, non è che qualcuno si è messo a tavolino e ha deciso mo trovo un sistema per risolvere questo problema, perché non è così. Ma siccome questo problema era grande nel panorama culturale, questo problema viene, come dire, aggirato, viene rivoltato, viene modificato, viene trasmutato in un problema che per noi, soprattutto se sappiamo qualcosa della filosofia del Novecento, è estremamente moderno. E non è un caso quindi che il primo che dà un contributo fondamentale a questo tipo di approccio sia un esteta, uno studioso di estetica, un filosofo estetico, tale Carl Philipp Moritz, che è il primo autore che trovate, che è un piedista pure lui. Cosa osserva Moritz? Cosa nota? Di cosa si accorge? Si accorge del fatto, essendo appunto uno studioso di estetica e quindi qualcuno portato all'arte, versato nell'arte, si accorge del fatto che l'esperienza estetica è molto simile all'esperienza religiosa. E qui parliamo veramente a livello sensibile, non sto parlando a livello teorico. Cercate di capire bene questo passaggio, ovvero sia Moritz non fa un ragionamento razionale. Moritz dice: quando io sono davanti all'opera d'arte mi sento come se fossi davanti a Dio. Non so se mi spiego. Parliamo veramente di esperienza in senso forte, non sto parlando del fatto che guardo un quadro e dico ah che bello, perché quello lascia il tempo che trova. È il mio modo di sentire, le sensazioni che provo davanti a un'opera d'arte sono le stesse, qualitativamente simili, diciamo, perché sennò le stesse sarebbe un po' forte, a quelle che provo davanti alla presenza divina. Allora l'opera d'arte diventa un segno di Dio. Finalmente ho qualcosa a cui rifarmi, in qualche misura. Vedete mica qualcosa di problematico in questo? No, perché l'esperienza dell'opera d'arte è di tutti. C'è una cosa.
Si ammira l'opera d'arte, significa ammira Dio, quindi può arrivare alla salvezza.
Diciamo che comunque è confortato, in qualche modo. Il problema è un altro: non è la fruizione dell'opera d'arte, è la creazione dell'opera d'arte che è un problema, perché la fa un uomo. Allora, come dire, rischio di costruire l'artista come un demiurgo, perlomeno, no? Ora. Vedete in questo, se ci fate caso, il proto problema con cui stiamo facendo i conti noi. Ovvero sia, siamo passati da un soggetto inesistente a un soggetto che può dire la sua nel rapporto con Dio, no? Però lì eravamo ancora nel mondo interiore. Qui comincia ad esserci un soggetto che può agire in qualche modo collegandosi a Dio, dando la sensazione di Dio. È di più, è un soggetto che esce nel mondo esterno, non è più un soggetto solamente interiore. Moritz ovviamente riesce a trovare un escamotage, o perlomeno una figura che gli permette di mantenere questa impostazione senza cadere nell'eresia, perché cosa dice? Riprende il discorso che abbiamo visto prima della Bildung. Di nuovo siamo con l'immagine, tra l'altro parliamo di immagini, quindi vedete che il campo semantico è estremamente connesso e coerente, e dice che l'artista nel momento in cui crea non c'è, diventa strumento di Dio. L'estasi, che non è soltanto mistica ma quindi anche artistica, di cui vi avranno, se avete letto le biografie, avete avuto notizia di quello che dicono i vari artisti, è una condizione della quale si sente parlare spesso. Spesso l'artista vi dice che quando dipinge non sa bene quello che sta facendo. Cioè il quadro che ti colpisce, il libro che ti lascia stupefatto, queste cose non sono frutto di ragionamento a tavolino, sono qualcos'altro. Qualcosa che tu leggi poi e dici, io ho scritto questo io? Porca. Ero bravissimo in quel momento, ma c'è qualcos'altro.
Cioè, come se la forza, diciamo, le idee per fare l'opera vengono da Dio e non da
essere esatto. Lo strumento, l'artista è uno strumento. I grandi artisti vi dicono quasi tutti che sono strumenti. C'è nessuno che vi dice che lui è bravissimo. Quando c'è un artista che vi dice che lui è bravissimo, c'è qualcosa che non quadra. Il problema è che noi oggi questa serie di cose le interpretiamo anche in un altro modo, per esempio con la psicologia del profondo di Jung. No? C'è una delle teorie fondamentali della produttività e della creatività, della quale abbiamo fatto già cenno, che è la teoria del flusso, che vi dice esattamente questo. Questo è il flusso. Quando tu sei nel flusso, tu stai facendo e non sai di fare. Ci sono una miriade di letture di questo. Pensate che le filosofie orientali vi dicono, vi parlano di un piccolo io e di un grande io. Nel momento in cui tu abbandoni il piccolo io, entra in gioco il grande io, che può essere benissimo l'inconscio transpersonale di cui parla Jung, se vogliamo, no? Sono tutte letture, ma nessuna di queste letture è in grado di esaurire questa fenomenologia. Cioè, non è detto che il transpersonale sia sufficiente a eliminare la possibilità di un intervento divino. Lì siamo in un settore nel quale non abbiamo idea. Siamo in un settore estremamente di frontiera, ma ci avviciniamo, vi ripeto, questa teoria di un ungherese con un cognome assolutamente impronunciabile, si chiama Csikszentmihalyi. La teoria del flusso oggi è una delle teorie più accreditate, e chiunque abbia sperimentato il flusso lo sa, perché il flusso non è una cosa che non capita a nessuno, capita spesso e volentieri, o perlomeno capita, diciamo, spesso e volentieri, magari forse un po' esagerato, a certi capita più spesso, ad altri meno. Però di fatto, come vedete, questa teoria del flusso dipinge un qualcosa che razionalmente non è descrivibile, perché da dove ti venga questa ispirazione non lo sai. Viene. Ci sarà un angelo, ci sarà un demone, come vedremo, ci sarà l'inconscio, ci sarà una configurazione neurale, boh, non lo sappiamo, però di fatto il problema è che la vediamo i risultati. Per cui questo in qualche modo è quello che viene anticipato, no? Da Moritz nel 1770, quindi parliamo un sacco di tempo fa, vi dice questo: quando il pittore crea, lui non c'è, al suo posto sta operando Dio, quando lo scultore crea, quando l'artista. Però è ovvio che questa figura dell'artista diventa più importante, c'è poco da fare. E questo ci spiega un paradosso della cultura tedesca, anche successiva, che se voi pensate fino alla fine dell'Ottocento, quindi parecchio oltre l'inizio della modernità e questa fase, i grandi personaggi tedeschi non sono mai politici, ma sono sempre artisti. Prendete Goethe, prendete Hegel, prendete tutti i grandi della cultura tedesca, quelli che hanno a che fare anche da un punto di vista politico, e Goethe e Hegel salutano Napoleone, mica altri. Allora, com'è? È questo il punto, perché in questa configurazione, come vedete, che è una configurazione che si collega strettamente al modo d'essere tedesco, l'artista è importante, molto più importante di chiunque altro, per un verso o per l'altro. Ed è importante anche e soprattutto perché raggiunge questa condizione attraverso la costruzione spirituale. Lutero, quando ha separato radicalmente spirituale e temporale, non è riuscito a farlo del tutto, però è riuscito, da un certo punto di vista, a dare un valore alla sfera interiore che è diverso in Germania che non in tutte le altre nazioni occidentali. In qualche modo ha ipervalutato la sfera interiore, l'ha riportata a quello che è la stima che le viene data nelle culture tradizionali, non nella modernità, perché la modernità è una modernità estroversa, è all'esterno, è agire, come dicevamo, no? È fare, è avere tecnologia, avere industria, avere modi di intervenire, capacità di controllo, tutta una serie di cose che con questo tipo di discorso non hanno molto a che vedere. Quindi attraverso il protestantesimo che succede? Che la spiritualità tedesca, lo spirito della nazione tedesca in qualche modo si configura come uno spirito molto attento all'interiorità e molto meno attento all'intervento all'esterno. L'intervento all'esterno viene demandato a certe figure carismatiche. Poi dice che strano che sia arrivato Hitler, mica tanto. La figura è carismatica, l'artista è una figura carismatica, ma non è detto che sia solo l'artista la figura carismatica. No? È abbastanza conseguente. Se becchi la figura carismatica giusta, bene, se becchi quella sbagliata, un po' meno. Diciamo che c'è stata una scelta un po' così avventata a un certo punto.
Poi anche io so che anche Hitler è una sorta, all'inizio era un artista mancato.
Sì, sì, senz'altro, decisamente. Poi diceva una serie di sue manie esoteriche, alchemiche, ne hanno fatte di tutti. Anche Indiana Jones non è che si è inventato niente, non è finto. La ricerca del Graal era vera, c'erano missioni e missioni che andavano in giro a cercare il Graal ai tempi, come anche le grotte in Artide, eccetera, eccetera, una serie di cose estremamente più complesse e affascinanti che non semplicemente, vabbè, poi era pazzo, vabbè, questo va da sé. Però comunque quello che interessa è che in questa configurazione c'è in nuce quello che poi poteva succedere. Non so se mi spiego. Cioè questo atteggiamento per il quale il tedesco è molto vivace a livello spirituale, ma demanda ad altri le decisioni, si conforma, nasce da Lutero. È Lutero quello che per primo dice: voi dovete essere interiormente, ma questa cosa non ha a che fare con l'esterno. Per noi viene vissuta come un paradosso, no? Dice: ma come, sei spiritualmente colto, hai una cultura che nell'Ottocento è stata la cultura, perché i tedeschi nell'Ottocento hanno fatto e disfatto. Pensate soltanto appunto a filosofia, ricerca, archeologia, tutto quello che c'è un tedesco che stava lavorando. Pensate alla fisica, sono tutti tedeschi. Pensate alla fisica, Einstein, Planck, tutti. Quindi l'impronta della cultura tedesca sulla cultura occidentale è innegabile. Pensate ai grandi filosofi, tutti tedeschi dal primo all'ultimo negli ultimi secoli, arrivando fino a Heidegger, arrivando fino a Husserl, sono tutti tedeschi. Noi abbiamo segnato uno o due sparuti, i francesi ce l'hanno qualcun altro, qualcun americano negli ultimissimi anni, ma c'è una parte di tempo, un torno di tempo significativo, perché è quello in cui si fa la modernità, che è quella nella quale viviamo noi oggi, che è tutto in mano ai tedeschi. Quindi non possiamo far finta che questa cosa non sia un nostro, non ci interessi, perché noi qui stiamo. Come vi dicevo ieri, l'università è concepita da Humboldt, che è il padre della Bildung. Se noi stiamo qui e ci comportiamo in certi modi è perché c'è stato lui, capite? Per cui non si può far finta che non ci interessi perché sono tedeschi e sono protestanti, perché non è vero, perché in qualche modo, poi vedremo anche come domani, queste idee passano, non restano in Germania, non sono soltanto tedesche, capito? Tutta questo accento, questa importanza sull'artista, no? Lo vedete quant'è simile all'accento che c'è oggi sull'individuo originale? È la stessa cosa, solo che, come dicevamo ieri, l'individuo originale oggi è esteriore, non è interiore. Non è l'artista che riesce a trasformarsi, a essere strumento di Dio. Per noi è l'individuo originale, rimane la conseguenza, la facciata formale che ci interessa. Però questa facciata formale è quella secondo la quale ci muoviamo quasi tutti, negli acquisti, nei progetti, nell'allestimento della nostra vita e via discorrendo. Per cui noi siamo in pieno nell'onda lunga di questo processo, e quindi questo processo va conosciuto perché è centrale. Ci siamo? Domande? Diciamo che non è proprio particolarmente evidente, per cui se c'è qualcosa che non è chiaro lo direi. Allora, vi dicevo che Moritz da una parte porta l'azione umana verso una rivalutazione radicale, in qualche modo, per quanto lo neghi lui, no? Però, come vi dicevo, la ragione e il modo di ragionare poi col tempo passano, cambiano, per cui a un certo punto uno può anche dirsi: vabbè, ma perché invece di pensare che l'attore debba annullarsi non vogliamo effettivamente accettare che l'attore sia in grado di fare cose? Quindi tra l'artista che si svuota ed è comunque un soggetto che agisce ma guidato da Dio e un soggetto che agisce da solo, il passo è breve. Basta che pian piano Dio venga svalutato ancora un po', ancora un po', ancora un po', che quell'affrancamento che abbiamo visto dalla sfera religiosa si compie. Noi oggi non ragioniamo più in termini di che fa Dio, chi fa Dio, dove è Dio, non ci interessa relativamente, o perlomeno a livello globale, a livello statistico delle nostre culture, la preoccupazione religiosa è piuttosto poco sentita. Non, spesso e volentieri, io perlomeno, diciamo che non è che mi ponga mai il problema se sto operando o meno in in armonia con leggi divine assortite, non mi interessa più, né quando vedo qualcosa giudico su questa base, per cui noi siamo in qualche modo fuori. Quello che è stato chiamato secolarizzazione, da questo punto di vista, è reale, no? Soprattutto per quello che ha a che fare con la capacità di influenza dell'istituzione religiosa, quindi della religione, sui modi di vita. Non so se mi spiego. Come abbiamo visto soprattutto anche nella nostra storia, che noi siamo un caso molto a parte, ma il referendum sull'aborto, il referendum sul divorzio, tutte le varie crociate che vengono quotidianamente proposte da papi, vescovi e cardinali, lasciano più o meno il tempo che trovano, come dimostra abbastanza eloquentemente il letto dei preservativi dopo le riunioni dei giovani del Papa, che insomma in qualche modo dovrebbero essere un po' diversi, no? Come suppongo saprete, vuol dire che si parla, si fanno cose, ma poi l'azione, la prassi di vita non è così influenzata. Qui invece la prassi di vita continua a essere abbastanza modellata dalle esigenze religiose. Quindi teniamo presente questo diverso modo di condizionare la vita quotidiana dell'apparato religioso nel 700, nell'800, nel 900 ed oggi, perché va preso in considerazione. Possiamo, non capiamo, se no, so se mi spiego. Cioè, se ragioniamo su quel tempo con le nostre categorie non ci capiamo nulla, perché noi siamo diversi. Quindi non possiamo farlo. Quindi immaginate però questo momento in cui si sta cercando una via d'uscita, si sta cercando un modo per dare di nuovo in qualche modo sollievo alle ansie esistenziali dei fedeli. In questa costellazione pietista abbiamo due grossi punti forti: da una parte questo discorso di Moritz dell'esperienza artistica, dell'importanza dell'atto, dell'azione; dall'altra l'importanza dell'azione solidale, dell'azione altruista, per cui vedete che pian piano questi due filoni si vanno ad unire. E che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori la rivalutazione della comunità, che tra l'altro è estremamente coerente con lo spirito tedesco, il quale spirito tedesco è clanico fondamentalmente, come lo sono la grandissima parte degli spiriti nordici, no? Pensate ai clan scozzesi, pensate a Highlander, compagnia cantante, e via discorrendo. Quindi un altro dei modi di reagire, dei modi di restituire senso alla vita dell'individuo, del fedele, è quello di reinserirlo in una comunità che dia senso. Quindi nell'ottica moriziana, nell'ottica pietista, l'individuo ha senso, è fedele nel momento in cui vive in una comunità di fedeli come lui e si dà a questa comunità. Quindi vedete che si recupera tutto ciò che ha a che fare col discorso della solidarietà, dell'altruismo, del legame primario, no? Di cui abbiamo parlato e che spesso e volentieri si perde oggi. Pensate alla famosa coppia di opposti di Tönnies, ve ne avranno parlato immagino, comunità e società, sono questo. Comunità è un certo tipo di vita, società è un altro tipo di vita, in qualche modo li possiamo qualificare come luogo in cui c'è il primario e luogo in cui c'è il secondario. Sono interpretazioni abbastanza riduttive, ma sono abbastanza efficaci per i nostri scopi. Non so se questo è chiaro. Nel momento in cui noi andiamo a porre l'accento sulla vita nella comunità, ovviamente mettiamo l'accento su cosa? Sulla relazione nella comunità. Sull'interscambio costante, di qualità, per questo vi dico primario. Ovvero sia nel momento in cui io mi trovo a dover descrivere il modo in cui divento soggetto in questa nuova ottica, nel momento in cui appunto io divento soggetto nella comunità, devo far riferimento a un percorso che integri le mie capacità dell'artista, no? In qualche modo, cioè i miei talenti, ma il contatto con l'esterno anche. Cioè non c'è un essere solo in quest'ottica. L'essere è solo nel gruppo. L'essere non esiste senza il gruppo. Per cui il gruppo è fondamentale. E questa vi faccio presente, è tutta la teoria del riconoscimento che facciamo noi oggi, no? Il sé specchio, il fatto che se gli altri non ci riconoscono non esistiamo, tutta anche una serie di accenti piuttosto estremi, andiamo a Goffman per esempio, e tutti quelli che dicono io esisto soltanto se mi vedono gli altri, se no non ci sono, che sono quelli che descrivono l'oggi, no? Quindi abbiamo visto i reality show, la televisione, questa esigenza di farsi vedere non è soltanto un'esigenza di così superficiale, è proprio un'esigenza fondante, estremamente sentita Perché? Perché i rapporti primari sono sempre meno, per cui quella parte lì, la famosa parte della comunità, mancando, io la ripristino, la recupero in qualche modo soltanto dandomi a vedere a tanti, e più mi vedono e più mi sento esistente. Quindi diciamo che, tra l'altro vi faccio presente che i padri della psicanalisi sono tutti tedeschi pure loro, Freud, Jung, Adler, sono tutti tedeschi. Quindi vedete come con queste categorie noi capiamo la realtà di oggi. Non so se mi spiego. È centrale questo, perché altrimenti non capiamo un accidente. Cioè, pensate soltanto all'importanza dei simboli in Jung. Tutto quello che vi ho detto ieri dell'eroe, del fatto che noi ribadiamo i comportamenti eroici, è tutta roba di Jung. Sono tutti studi di Jung su tutte le mitologie, su tutte le vecchie storie, su tutte le vecchie cosmogonie, sull'alchimia e tutto quanto. Capito? Ed è un'importanza che è un'importanza così centrale anche sul versante artistico che arriva da qui. Cioè qui è chiaro che l'arte è rivalutata da un certo punto di vista, no? Perché non è soltanto l'arte per l'arte, come poi spesso e volentieri è successo, non è soltanto Warhol come abbiamo noi oggi, è un'arte che secondo me lascia molto il tempo che trova, perché a livello di esperienza artistica non c'è più. Non so se avete fatto caso che l'arte oggi la capisci se studi, no? Gli sperimentatori di oggi tu li capisci se vai a vedere qual è la teoria secondo la quale hanno fatto l'arte, ma questo non è esperienza, questo è intelletto. Mentre se vedi un Caravaggio, il Caravaggio che tu sappia come dipingeva o perché ha fatto la tela, non te ne frega niente, perché è talmente potente che resti di stucco. Se vedi uno dei nostri, tranne pochi casi, perlomeno se, a mio giudizio, lo guardi e dici, vabbè, perché è interessante questa cosa, perché l'artista con questo vuole dire, non so se avete visto tutte le esegesi che ti spiegano che vuol dire l'artista. Questo è un concetto intellettuale dell'arte, non è l'esperienza artistica. L'esperienza artistica è quella che viene descritta da chi, fondamentalmente? Da un altro tedesco, Gadamer, che è il padre della filosofia del Novecento, e poi Ricoeur, che finalmente in francese abbiamo un altro nome, ma sono tutti tedeschi. L'ermeneutica come interpretazione è qui, viene dall'interpretazione delle scritture, tutto un ritorno, vedete che i cicli sono costanti, no? Ci sono dei temi che hanno modellato la nostra cultura in modo talmente profondo che non possiamo far finta che non siano nostri, sono temi nostri, ci viviamo, ci conviviamo costantemente. Allora, posto questo quadro teorico, non è sorprendente immaginare che la costruzione del soggetto, che poi tra l'altro vi faccio presente, costruzione è un termine sbagliato, io lo uso perché è abbastanza corretto. Ecco, perché costruzione che cosa porta con sé? Vediamo se possiamo fare.
Costruzione significa costruire, che ad esempio costruzione si intende, sovrendo un esempio non c'entra niente, però diciamo la parola costruzione è strettamente legata magari ad altri ambiti, che ne so, la costruzione per esempio dell'edificio, come si costruisce? Assemblando vari pezzi, non so, la costruzione dell'automobile, assemblaggio di vari pezzi, magari la il termine costruzione relativo all'individuo è diverso, perché la costruzione dell'individuo non è che è, come si può dire, l'assemblaggio di tanti pezzi. Sì, in una certa ottica può essere quello, però magari è più non è diciamo la costruzione fatta con pezzi definiti, quindi è più appropriato il termine formazione, perché l'individuo si forma, però ecco, ognuno in modo diverso e secondo varie strade diverse, secondo esperienze diverse, secondo vite diverse.
Perfetto, direi che ci siamo molto vicini. Il punto che non hai messo in evidenza è che costruzione implica un progetto libero, nel senso io progetto una cosa e la faccio, ok? Il che vuol dire, teoricamente, che io posso costruirmi in modi diversi, no? Tutti ugualmente giusti. Se io decido di essere A, sono A, se decido di essere B, sono B, se decido di essere C, sono C. E va tutto bene, al di là poi del fatto che utilizzo materiali, eccetera, eccetera, e non c'è una logica interiore, diciamo, ecco. Il problema invece è un altro, che nella Bildung, come viene configurandosi, e come vi ho cercato di dire finora, c'è un versante che non è nella piena disponibilità dell'individuo. Cioè tutto ciò che ha a che fare col rapporto col mondo esterno e con la comunità è relazione, non è così prevedibile né così influenzabile. Non so se mi spiego. Cioè l'individuo che si costruisce è l'individuo autonomo e basta. l'individuo dell'individualismo contemporaneo, quello che vi dicono essere l'imprenditore di se stesso e via discorrendo. Nella Bildung questo non va, non vale. L'individuo deve, aveva una norma, come vi ricordate, no? Quella dell'immagine interiore. Quello è il punto. Qui che torniamo alla Bildung, il motivo per cui è importante ritornarci, è questo, che in questo discorso per il quale il soggetto viene recuperato come fattore positivo d'azione, ci poniamo il problema: come deve essere questo soggetto? Non possiamo più dire che deve essere un soggetto che si annichila per far sì che venga Cristo, perché non è più il tempo, no? Siamo in piena rivoluzione industriale, siamo in piena rivoluzione filosofica, siamo in pieno fiorire di misure economiche, quindi di altri ruoli, no? Ci sono le scienze sociali che prima non c'erano, per cui succedono tutta una serie di cose per le quali io devo trovare un'altra regola per il dispiegarsi dell'individuo, per il formarsi dell'individuo. E questa regola è questa famosa Bild. E qui c'è uno dei grossi problemi della questione. Ci abbiamo il tempo di affrontarlo il grosso problema? Sì, perfetto. Allora c'è uno dei grossi problemi della questione, che urta clamorosamente con le sensibilità contemporanee, perché noi oggi siamo andati avanti, no? Come vi dicevo, siamo arrivati al punto in cui per noi il soggetto è libero di fare quello che gli pare. È libero di costruirsi oggi in un modo, domani in un altro, no? Ci sono tutta una serie di interventi che può fare, dal punto di vista fisico anche, le operazioni di chirurgia estetica, dal punto di vista culturale, cioè ognuno, la nostra idea dell'individuo è che l'individuo è uno che è in grado di farsi come gli pare, senza nessun tipo di regola interiore. La Bildung non dice questo. La Bildung dice che tu ti costruisci e sei un soggetto a norma, diciamo, se realizzi il famoso conosci te stesso dell'oracolo di Delfi. Cioè, una volta che tu sai chi sei, a quel punto puoi formarti, puoi lasciarti fiorire. La grande domanda è: da dove viene questa immagine? È chiaro che questa immagine può venire interpretata come un fattore limitativo, perché se è una, io non ho tutte queste possibilità di diventare cose, posso diventare una sola cosa, cioè la mia immagine. E soprattutto questa immagine da dove salta fuori? Chi ce l'ha messa lì? Comincia a essere un argomento piuttosto spinoso, soprattutto perché da ste parti ci sono anche altre polemiche filosofiche, che per esempio sono quelle contro l'innatismo, perché una scappatoia finché valeva la religione ce l'avevo, c'era l'anima, per cui no, in qualche modo non sarà proprio l'immagine di Cristo, ma c'è l'immagine dell'anima, me salvo. Ma nel momento in cui il progresso scientifico scopre che le idee innate non esistono, attraverso una serie di osservazioni, di casi particolari, dandone poi conto in una serie di altre opere importanti che noi abbiamo un po' perso di vista, per esempio come Tarzan. Tarzan è una riflessione sull'innatismo, non è un semplice romanzo per ragazzi. La domanda è: se io lascio un bambino in mezzo alla giungla con le scimmie, quello che diventa? Inglese come è nato o una scimmia? È chiaro che se credessi all'innatismo dovrebbe diventare inglese, se ci fosse un'anima. Siccome l'anima non c'era, diventa più probabilmente una scimmia. Per cui il problema è marcato, ovvero sia questo me, quest'essenza, quest'immagine, dove la piglio? Chi me la dà? Me la dà la società? E no, perché allora a quel punto sono eterodiretto completamente. Cioè, se è la società che decide, sono in pieno strutturalismo. Non so se mi spiego. Quindi non posso accettarlo, questa immagine deve arrivare da qualche altra parte. Quest'altra parte resta aperta, nel senso che c'è una constatazione empirica più che altro, ovvero sia l'osservazione del fatto che noi, se ci studiamo, se ci auto-osserviamo, se siamo abbastanza bravi nel farlo, sappiamo perfettamente cosa vorremmo essere. Quindi la soluzione al chi ci dice cosa vorremmo essere è lasciata flu. E possiamo ovviamente risponderle con tutta una serie di strumenti noi oggi, no? Possiamo dire che è un fattore inconscio, una serie di altri influssi, possiamo dire in qualche modo che ci viene dalla genetica, possiamo dire che c'è comunque un Dio. Non è un tutto sommato non è un grosso problema nel momento in cui ho un approccio pragmatico alla questione, ovvero sia io riconosco che l'individuo ha delle sue peculiarità, dei suoi talenti, ha qualcosa che fa meglio e qualcosa che fa peggio, e questo è il punto. Se io non accetto questo, ovviamente sono da un'altra parte. Tant'è vero, come abbiamo visto, che Taylor e i pessimisti antropologici questo concetto non lo accettano minimamente, perché l'uomo è necessariamente sbagliato, quindi non è concepibile far cazzotti con questo tipo di atteggiamento, no? Devo dire io all'uomo cosa deve fare. Invece per la Bildung c'è un fondamentale ottimismo, ovvero sia il fatto, ma neanche un fondamentale ottimismo, un accettare le cose come stanno, perché la Bildung non è che ti dice che tutti diventano bravi. E in questo si rifà a quello che poi ha detto Cristo, se vogliamo tornare alle vecchie scritture, no? Perché la faccenda del se cattivo seme non è altro. Cioè, io semino, dopodiché mica è detto che tutto quello che viene fuori sia buono. Non è scritto da nessuna parte. Il problema è che io dovrei lasciar fare al dispiegarsi delle energie interiori, che poi sono cattive o sono buone, non è da me deciderlo. Quindi in qualche modo io sono al di là del bene e del male con questo approccio. Non voglio dire che è tutto buono, perché sennò sarebbe stupido, nessuno è cretino, insomma, quindi il mio problema è diverso. Il mio problema è che io ripongo fede nel dispiegarsi libero e cosciente dell'individuo. Più ottimisti di così difficilmente si potrebbe essere in qualche modo. Allora, nel momento in cui io però accetto questa tesi, comunque sembro accettare un destino. E il destino è un'altra cosa con la quale noi abbiamo tendenza a fare a cazzotti, perché appunto ci sentiamo limitati. Vedete che il discorso della libertà e il discorso dello sviluppo in quest'ottica non sono proprio così evidentemente, anzi sembrano apparentemente uno contro l'altro. Allora ci viene in soccorso un contemporaneo, uno psicanalista contemporaneo, si chiama James Hillman, non so se avete mai visto o letto qualcosa di suo, scrive dei libri splendidi, che è uno dei fautori di queste teorie oggi, ovvero sia ci dice appunto che l'individuo ha dei talenti, ha delle capacità, ha delle sue cose proprie che vanno valorizzate, perché sono, che poi tra l'altro sono risorse umane se ci pensiamo, no? Quello che abbiamo visto fino adesso, il discorso più o meno è questo. Qui siamo a dei livelli un po' più alti di astrazione, ma è esattamente lo stesso discorso. Allora dice Hillman, se ci pensate, nella cultura occidentale c'è già una soluzione a questo arcano. C'è un mito di Platone che descrive esattamente questo, ed è il mito di Er. Cosa dice Er? Dice che l'anima, prima di incarnarsi, viene accompagnata davanti a un enorme parco di opportunità, davanti a una panoplia immensa di possibili destini, e sceglie il destino che più la descrive. Ok? Poi si incarna, e lì c'è un piccolo problema, ovvero si dimentica qualunque cosa di questo destino. Ma viene dotata di un demone, per quello vi parlavo prima di demone, che potrà richiamarla a quella sua scelta precedente. Con questo gesto cos'è che viene negato? Viene negata la questione dell'essere agiti, perché la scelta la fai tu. Poi te la ricordi. Non so se mi spiego. Ed è in qualche misura quello che ci dice anche Michelangelo, che dà secondo me una veste grafica a questo discorso bellissimo. Vi ricordate cosa diceva Michelangelo quando gli facevano i complimenti per le sue sculture? Diceva: io mi sono limitato a togliere quello che c'era in più, la scultura era già lì. E questo è il modo in cui si può intendere bene la Bildung. La Bildung in qualche modo è una messa a giorno, non è un costruire. Capite? Perché costruire implica la mia libertà di scegliere un modello. Qui il modello già c'è, e la mia libertà si è esplicitata prima. La mia libertà si è esplicitata nel momento in cui io ho scelto quel modello. Quindi qui sono a realizzare quel modello, perché avevo già sentito che era il modello giusto per me. Non so se mi spiego. Chiaramente questo è un approccio estremamente responsabilizzante, perché come abbiamo visto la Bildung non è un qualcosa che ti si può far fare. Nessuno può essere costretto a diventare qualcosa. Se lo fai, lo fai di tua spontanea volontà, lo fai aderendo a questo tipo d'approccio, lo fai impostando la tua vita secondo un certo tipo di...
La scelta non è trascendentale, però, perché la scelta è molto trascendentale, cioè in realtà uno quando nasce questa scelta ce l'ha fatta.
Sì, però diciamo che il momento, siccome quella scelta è lui che l'ha fatta in quest'ottica, si trova ad agire in accordo con se stesso, che è quello che vi dicono tutte le teorie tradizionali del mondo, questo. Cioè accettare il destino come libertà è sempre, a noi ci sembra sempre estremamente contraddittorio, però di fatto è un'articolazione di questo discorso ed è un fondamento di tutte le teorie orientali, per esempio. Per cui la libertà poi c'è, perché non è detto che tu debba per forza perseguire la via della Bildung, tra l'altro. Cioè non c'è nessuno che t'obbliga a diventare quello che sei. Puoi benissimo fare un'altra cosa, puoi benissimo vivere un'altra vita, probabilmente puoi anche star bene, in tutto sommato non è un problema. Il problema dov'è, come vi dicevo ieri? Il problema è che nella configurazione della cultura contemporanea, questo prescindere dal tuo essere interiore non ti permette di essere autonomo. Perché, come dice Simmel, il tuo essere interiore è l'unico metro di giudizio che tu puoi applicare al mondo per fare sì che il mondo rimanga nella misura che gli compete. Se tu non hai questo metro di giudizio, il mondo si impone su di te e ti fa fare quello che dice lui. Perché se il criterio della scelta non è all'interno di te, è all'esterno. E tu non hai voce in capitolo.
Come ci aveva detto, se non facciamo la Bildung siamo oggetto del consumismo.
Grosso modo, semplificando, l'idea è quella, perché è chiaro che a quel punto il criterio per cui tu scegli quello che ti viene offerto dov'è? Non so se mi spiego.
Scegli senza criterio perché ci porta il mondo, insomma.
Il criterio te lo dà il mondo, come abbiamo visto, no? Con tutte le varie pubblicazioni esperte, le varie tabelline, i vari bestseller, i vari botteghini, tutto quello che ti viene detto, e vedete che quello che ti viene detto in questa chiave viene detto esclusivamente su una base quantitativa. Non c'è qualità. Ti viene detto, guarda che il 90% di chi è andato al cinema ha visto questo film, e tu fai un salto logico e quindi arguisci che quindi probabilmente è un bel film, ma è un salto logico, non c'è una conseguenza. Cioè se tu dovessi formulare questa frase da un punto di vista logico serio, non lo potresti fare, perché se il 95% si butta dalla finestra, che fai? Ti butti anche te dalla finestra?
Poi è una cosa soggettiva, quindi ad esempio il film non è...
Chiaro, ma il concetto del soggettivo, come vedete, viene continuamente pompato da un certo punto di vista, ma viene continuamente abbattuto dall'altro. Cioè, oggi come oggi, il concetto di soggettivo è un concetto estremamente superficiale e formale, non ha sostanza. Quando c'è un soggetto vero, ovvero sia un autonomo, viene visto come fumo negli occhi. E questo Simmel l'aveva capito quando parlava di moda, per esempio, no? Questo probabilmente lo saprete. Quindi attraverso il mito di Er, in qualche modo, Hillman recupera tutta una serie di articolazioni del pensiero corrente, che sono per esempio Simmel, che sono per esempio Maffesoli, quindi grandi pensatori, non parliamo di minoranze oramai, che hanno sempre combattuto in qualche modo l'universalismo delle scelte. Qui ci ritroviamo, se vi ricordate, nel tema dell'out-out et-et, di cui abbiamo parlato qualche lezione fa, nel senso che una delle cose, secondo me, più importanti e interessanti che ha detto Simmel ha a che fare con la legge individuale, no? Che è sempre stata vista e che è quella che poi, tra l'altro, il Papa continua ad attaccare regolarmente come relativismo etico, suppongo che avrete sentito, no? Che viene interpretata come ognuno fa quello che gli pare. Il problema, come diceva già Simmel, quindi prima di Hillman, perché si tratta di uno scarto temporale notevole, un secolo di differenza, è che la legge individuale non è lo sgribizzo del momento, ma è quello. Capite? La legge individuale è la mia Bildung. Anche Kant l'ha detto, se ci pensate, no? Quando Kant dice la legge morale, la coscienza morale all'interno di me, gli imperativi morali, tutte queste cose qui, sono articolazioni di questo discorso, perché loro riconoscono che c'è dentro di noi qualcosa che ci obbliga a far qualcosa, che ci obbliga a essere morali. Quindi vedete che c'è anche un aggancio al mondo etico che non è indifferente, non lo tralasciamo perché sennò le cose si complicherebbero troppo, ma tutti questi pensatori tedeschi che hanno parlato appunto dell'imperativo morale, la legge interiore, la legge individuale, eccetera, eccetera, si rifacevano a questo discorso, perché è lì. Il tuo essere fedele alla tua immagine non ti fa fare qualsiasi cosa, capite? Non puoi comportarti a capocchia, perché tu c'hai comunque un tuo codice interiore, come la ghianda da origine a querce diverse. Tant'è vero che vedrete che Hillman parla della ghianda, parla del demone, parla di una serie di immagini che nelle nostre, nei nostri discorsi, nelle nostre teorie, nel nostro immaginario sono formidabili, non a caso, perché si rifanno a questo discorso. Il mistero del seme, che era quello di Cristo, è sempre lì. Cioè, come può essere che da tutti i semi vengano fuori cose diverse? Semi tutti uguali, eppure risultati completamente diversi. Una pianta fiorente da una parte, una pianta sacrificata dall'altra, una pianta che muore e via discorrendo. C'è qualcos'altro. No, per noi il seme è sempre stato un'immagine di potenzialità assoluta, libera in qualche modo. Ma è una libertà che invece è limitata, perché è la libertà di diventare quella pianta lì, non un'altra. La pianta non diventa 50 querce diverse, diventa una quercia sola. Quella quercia lì, quella sola quercia, come tu diventi solo tu. Quindi vedete che qui c'è un altro contatto forte con la questione dei rapporti primari, no? Che i rapporti primari hanno a che fare con persone specifiche, quelle, non altre. È un problema di qualità contro quantità. Io frequento moltissime persone ma non ne conosco nessuna, io conosco poche persone ma quelle poche persone mi servono. Tant'è vero che Humboldt dirà in una lettera alla moglie: tu sei quella che io ho costruito, come io sono quella che sono quello che tu hai costruito. Nel rapporto, la Bildung di mutuo scambio, di mutua relazione, di mutua cooperazione a fiorire e a dispiegarsi, ognuno diventa quello che è anche per gli altri. Quindi vedete che le variabili che incidono su questo discorso sono molteplici: la variabile ambientale, la variabile genetica, la variabile culturale, la variabile caratteriale. Non è che c'è soltanto l'immagine che è solo quella, capite? Non è un determinismo, è una aprire il sistema all'influsso di miriadi di fattori per i quali ciascuno di noi, pur partendo dal piccolo gioco di una manciata, se vogliamo esagerare, di geni, è completamente diverso dall'altro. Perché noi la testimoniamo, la differenza nostra. Noi sappiamo perfettamente dentro di noi di essere unici, ci percepiamo come unici, sappiamo benissimo di essere diversi da tutti gli altri. Allora sta diversità non è giustificabile con un solo fattore, perché sarebbe troppo semplice. Non è riducibile a un determinismo di qualunque fatta, non è il determinismo del genetico, non è il determinismo ambientale, non è il determinismo culturale, non è il determinismo psicologico, non sono quelli sono aspetti. E ognuno di noi è frutto di un processo che integra in modo assolutamente unico tutti questi contributi, il suo interiore e quelli che gli vengono dall'esterno, esterno inteso, vi ripeto, come ambiente e come comunità. È un discorso di una modernità eccezionale. Questo discorso ci avrebbe salvato dalla crisi ecologica, tanto per dirne una, se l'avessimo seguito. Perché nel momento in cui io riconosco che su di me l'ambiente influisce, non posso trattare male l'ambiente perché tratto male me stesso. Domande? Visto che ci rivediamo domani, io vi inviterei a riconsiderare la questione, eventualmente a chiedermi qualcosa, perché, vi ripeto, questa è una lezione abbastanza impegnativa. Se c'è qualcosa che vi può, riguardatevi gli appunti, fate un attimo mente locale, provate a ripetere come vi dicevo ieri, cioè provate a vedere se raccontando la lezione ci sono dei passaggi in cui uno dice: ma perché? Perché devo fare questo passaggio? Perché magari può darsi. Facciamolo per tempo in modo che magari ne parliamo domani. Ok?
Lezione domani
e quella di lunedì.
Due ore facciamo, 4 o 2 ore?
4.
Ah.